Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 15 novembre 2023, promosso dal Centro Culturale Egittologico Claudia Dolzani, presso l'Auditorium della Casa della Musica, Via dei Capitelli 3 a Trieste, sul tema Il papiro Tulli, un enigma tra egittologia, ufologia, esoterismo e complottismo. Presentato dalla presidente, dottoressa Susanna Lena, ospite, dottor Nicola Reggiani, papirologo dell'Università degli Studi di Parma e Udine.
Immagino che nessuno abbia mai sentito parlare del papiro Tulli, sebbene sia un testo abbastanza noto, però come potete immaginare dal sottotitolo della mia presentazione, noto soprattutto in ambienti un po' non accademici, quegli ambienti un pochino, diciamo, che stanno lontani dal mondo tradizionale delle ricerche cosiddette scientifiche. Per capire di cosa si tratta, partiamo dagli inizi, perché sostanzialmente tutto comincia qua, nel 1953. Quando questo signore, Boris Derachevils, pubblica un contributo che si intitola Fortiana circa 1500 a.C. su questa rivista americana The Doubt, che poi vi spiego di cosa si tratta. Boris Derachevils, forse a chi si interessa un po' di egittologia, è un nome che già comincia ad essere un pochino noto. È stato un egittologo, è morto recentemente nel 1997, ormai un po' di anni fa, però insomma non tantissimo tempo fa, ma è stato un egittologo un pochino sui generis, perché si interessava di esoterismo, di questioni insomma legate all'Egitto, ma un pochino anche, diciamo, al di fuori dai percorsi accademici propriamente detti. E questo personaggio, quindi un po' controverso, un po' ai limiti tra l'egittologia e altri interessi, pubblica nel 1953 su questa rivista. The Doubt era una rivista, non so se esiste tuttora, che diciamo si interessava a quelli che all'epoca venivano chiamati fenomeni fortiani. Il termine fortiano deriva dal nome di uno scrittore americano, Charles Fort, vissuto tra la fine dell'Ottocento e i primi 30 anni del Novecento, che aveva raccolto in una serie di pubblicazioni tutta una serie di fenomeni all'apparenza non spiegabili scientificamente, di tutti i tipi, da cui appunto dal suo nome Fort questo tipo di fenomenologie venivano chiamate fortiane. Questa rivista era dedicata a fenomeni di questo tipo e su questa rivista Boris Derachevils pubblica un articolo che si intitola sostanzialmente Cose fortiane avvenute intorno al 1500 a.C. Cosa pubblica su questa rivista? Pubblica quello che viene da lui dichiarato essere un papiro ieratico da lui stesso rinvenuto tra i documenti di Alberto Tulli, ex direttore del Museo Vaticano Egizio, che era morto una decina di anni prima. Derachevils attribuisce questo papiro ieratico agli annali reali del faraone Tutmosis III e lo presenta come un papiro che descrive dei fenomeni celesti, in particolare l'avvistamento di cerchi infuocati nel cielo, che Derachevils stesso presenta come una prova inconfutabile del fatto che avvistamenti di UFO, quindi di fenomeni di oggetti volanti, di fenomeni celesti non identificati, erano avvenuti anche nell'antichità. Dobbiamo naturalmente contestualizzare questo articolo in quella che era un po' la cultura popolare del tempo. Il fenomeno UFO, che oggi diciamo noi conosciamo benissimo, no? Avvistamenti presunti di oggetti volanti che da alcuni vengono ritenuti essere astronavi aliene o comunque fenomeni legati all'arrivo o alla manifestazione di queste entità extraterrestri. Oggi appunto sappiamo bene di cosa, diciamo, a cosa fa riferimento il termine UFO. Questo fenomeno di avvistamenti di questi presunti oggetti volanti in realtà ha un suo inizio ben definito all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, e siamo appunto anni 40, anni 50, anni 60, c'è un vero e proprio boom di persone che dichiarano di aver visto questi dischi volanti nel cielo, di aver visto addirittura gli alieni e di essere stati addirittura rapiti dagli alieni, e nasce tutta una letteratura ufologica su questi fenomeni. Quindi siamo nel pieno di questa fenomenologia popolare degli avvistamenti dei dischi volanti, e chi si occupa di queste cose comincia anche un po' a cercare le prove che questi avvistamenti erano stati fatti anche nell'antichità, e quindi va a vedere magari fonti di scrittori antichi piuttosto che rappresentazioni artistiche dell'antichità che potrebbero rimandare a fenomeni di questo tipo. Poi arriva Deracevitz e pubblica questo papiro che dice: oh, così è chiaramente un avvistamento di oggetti volanti non identificati nei cieli dell'Egitto intorno al 1500 avanti Cristo. Da quel momento il papiro Tulli, così chiamato perché appunto, come dice l'egittologo, è ritrovato fra le carte di questo Alberto Tulli, entra nella letteratura ufologica. Cioè, se voi andate a prendere un qualsiasi libro dedicato agli alieni, agli UFO, a questi fenomeni, scritto negli anni 50, negli anni 60, ma anche negli anni 2000 fino ad oggi, trovate quasi sicuramente un riferimento al papiro Tulli come prova del fatto che già nell'antico Egitto si vedevano questi fenomeni celesti non identificati. La ripresa di questo testo, che poi vi faccio vedere ovviamente più in dettaglio in queste pubblicazioni, non è sempre accurata, cioè non si rifanno sempre all'originale pubblicato da Boris Deracevitz, ma si rifanno il più delle volte ad una nuova trascrizione del papiro eseguita da questo giornalista americano Harold Wilkins, e da lui pubblicato in uno dei tantissimi libri che in quel periodo vengono pubblicati su questo tema, Flying Saucers Uncensored, pubblicato a New York nel 1955. Questo è il appunto l'articolo originale di Boris Deracevitz, inizia qua con una breve introduzione, poi c'è la traduzione, e questo è la trascrizione in geroglifici del papiro, che appunto è dichiarato essere in originale un papiro ieratico. Questa è la traduzione fornita da Deracevitz, tradotto in italiano, lui ovviamente la fa in inglese. Quindi cosa c'è scritto in questo presunto papiro? Nel 22° anno, non si dice di quale faraone, terzo mese della stagione Peret, la stagione invernale, sesta ora del giorno. Questi che vedete tra parentesi quadri, tre puntini, sono delle lacune testuali, cioè dei punti in cui il testo trascritto da Deracevitz apparentemente manca, che sono segnalate nella trascrizione da queste sbarrette, no? Come in un normale frammento di papiro, quando manca il pezzo di papiro e si crea una lacuna testuale. Quindi c'è la data. Gli scribi della casa della vita videro un cerchio di fuoco. Esso venne dal cielo e la sua testa non esisteva. Il respiro della sua bocca aveva un cattivo odore. Il suo corpo era lungo una pertica, il khat, questa unità di misura egiziana, e largo una pertica e non aveva voce. Il loro cuore si confuse a causa di ciò. Così caddero sul loro corpo, la cuna, per riferire su questo fatto. Sua maestà ordinò, la cuna, fu esaminato, la cuna, questo rotolo di papiro della casa della vita. Sua maestà rifletté su ciò che era accaduto. Ora, dopo pochi giorni passati da questi avvenimenti, ecco, erano molto più numerosi di qualsiasi altra cosa. Brillavano nel cielo, come il sole, verso i limiti dei quattro pilastri del cielo, la cuna. Potente era la posizione dei cerchi di fuoco. Questa regale armata guardava e sua maestà era tra loro. Questo accadde dopo cena. Si innalzarono dirigendosi verso sud. Pesci e uccelli caddero dal cielo. Una meraviglia che non era mai accaduta da quando il paese era stato fondato. Sua maestà fece portare incenso per placare il cuore di Amon-Ra, signore dei troni delle due terre, con esso, la cuna. Sua maestà ordinò, la cuna, come scritto nella casa della vita, la cuna per sempre. Qui, in questa slide, vi ho messo semplicemente due delle tante riprese che del papiro Tulli, nel corso degli anni, sono state fatte in ambito ufologico. Una rivista italiana degli anni 60, Clipeus, il giornale dei dischi volanti, che appunto parla di dischi volanti del tempo dei faraoni. Questo è il papiro Tulli, questa è la versione di Harold Wilkins che vi ho fatto vedere prima. E addirittura un fumetto americano dedicato a fenomeni di questo tipo che ci mostra proprio questi scribi della casa della vita che osservano il cerchio di fuoco e poi in basso, quando tornano i più numerosi cerchi di fuoco, vediamo il faraone seduto in trono in mezzo alla sua armata, insomma riproduce in forma di fumetto l'avvenimento descritto nel papiro Tulli. Seconda tappa importante della storia di questo testo è il 1968. Nel 1968 viene pubblicato il cosiddetto rapporto Condon. Il rapporto Condon è uno studio scientifico promosso dall'Aeronautica degli Stati Uniti insieme all'Università del Colorado per analizzare scientificamente il fenomeno UFO. Si erano moltiplicati così tanto i fenomeni di avvistamento, di segnalazioni di questi oggetti volanti non identificati che viene istituita addirittura una commissione scientifica guidata da questo Condon, professore dell'Università del Colorado, da cui appunto questa pubblicazione prende il nome. Un'intera sezione, una trentina di pagine di questo volume è dedicata anche al fenomeno degli UFO nella storia, UFOs in History, redatta da Samuel Rosenberg. Samuel Rosenberg è un personaggio che aveva lavorato nell'industria cinematografica statunitense, in particolare per la Metro-Goldwyn-Mayer, come scopritore di plagi. Era quindi un personaggio che era esperto nel riconoscere schemi e modelli ripetuti e copiati. E nella sezione di questa disamina degli UFO nella storia dedicata al papiro Tulli, Rosenberg mette in risalto dei parallelismi testuali tra il testo del papiro Tulli e la famosa descrizione del carro infuocato, visto in visione dal profeta Ezechiele nel racconto della Bibbia. In realtà l'analisi di Rosenberg va presa un pochino con le pinze, adesso non per sostenere l'autenticità del papiro Tulli, anzi poi vedrete più avanti che è tutto tranne che originale, ma facciamo le pulci anche a chi analizza in modo un po' superficiale come Rosenberg, perché Rosenberg compie la sua analisi sulle traduzioni inglesi sia della Bibbia che del papiro Tulli, mentre come ogni filologo sa bene, se si va ad analizzare un testo e se si vuole dimostrare un parallelismo con altri testi andrebbe perlomeno analizzato nella lingua originale. E poi non utilizza la versione del papiro Tulli presentata dal primo editore della Cevils, se così vogliamo chiamarlo, ma quella che era comparsa nel 1966 in questo volume pubblicato da un aristocratico inglese che anche lui si era appassionato a questo fenomeno e quindi aveva scritto anche lui, come decine di migliaia di altre persone in quegli anni, un libro sul fenomeno degli UFO. Questo sarà molto piccolo, ma è semplicemente il testo l'inizio del libro di Ezechiele della Bibbia, dove viene appunto descritta questa prima visione del profeta, no? Che ha effettivamente qualche analogia con il racconto del papiro Tulli, perché Ezechiele dice a un certo punto di vedere in cielo un cerchio e fa riferimento più volte alla presenza di fuoco, quindi insomma ci sono effettivamente dei punti di contatto. Questa è, diciamo, la tabellina delle corrispondenze che Rosenberg individua tra il papiro Tulli e il racconto di Ezechiele. Alcune sono abbastanza interessanti, altre sono semplicemente dei parallelismi che sono fatti in modo abbastanza poco critico. Al di là di queste imperfezioni che possiamo riscontrare nel resoconto di Rosenberg, in realtà questa pubblicazione ha un ruolo estremamente importante nella storia del papiro Tulli, perché per la prima volta Rosenberg mette in dubbio l'autenticità del papiro. Fino a quel momento nessuno aveva messo in dubbio che si trattasse effettivamente di un papiro vero e proprio, risalente agli anni di Tutmosi III e che descriveva questo fenomeno. Rosenberg invece dice che proprio in virtù di queste coincidenze c'è questo parallelismo stretto, che poi così stretto non è, ma insomma l'argomentazione di Rosenberg è questa: c'è questo parallelismo così stretto tra il papiro Tulli e il testo della Bibbia che il papiro Tulli non può essere un originale, ma deve essere sicuramente un falso ispirato al testo biblico. Quindi, al di là di quanto possa essere raffinata o meno l'analisi di Rosenberg, comunque inizia a farsi strada l'idea, la possibilità che il papiro Tulli possa essere un falso. E così, pur continuando ad essere utilizzato in ambienti ufologici, si cominciano anche ad avere i primi dubbi, tanto che a un certo punto nel 1968, quindi all'indomani della pubblicazione del rapporto Condon, un ufologo fiorentino di nome Solas Boncompagni contatta una figura di spicco dell'egittologia italiana di quel tempo, Giuseppe Botti, che è noto anche alla storia di Claudia Dolzani e delle vicende insomma egittologiche di quegli anni. Giuseppe Botti è stato il primo italiano a occuparsi di papiri demotici, ovvero papiri scritti nell'evoluzione corsiva della scrittura geroglifica, e all'epoca era conservatore della sezione egizia al Museo Archeologico di Firenze. Boncompagni è uno degli ufologi che hanno dei dubbi, che cominciano ad avere dei dubbi sull'autenticità del papiro Tulli, e quindi scrive a un egittologo accademico per conoscere la sua opinione. Botti risponde in modo abbastanza equilibrato e anche, diciamo, in modo poco sostanzioso, perché sostanzialmente Botti dice: io il papiro Tulli non l'ho mai visto, non me ne sono mai occupato e quindi non posso dare il mio parere. Sono invece in grado di renderle noto il giudizio datomi, questa è la lettera di risposta di Giuseppe Botti a Boncompagni, che si conserva ancora in originale. Sono invece in grado di renderle noto il giudizio datomi riguardo il papiro da un mio carissimo amico e collega inglese, non dice chi è, ma su questo ci torneremo alla fine, il quale lesse il testo pubblicato, lo giudicò per nulla appartenente agli annali di Tutmosi III, traduzione di piena fantasia, contenendo il papiro invece un abituale rituale del libro dei morti di epoca tarda, con nessun rapporto con gli oggetti volanti. ricordiamo un attimo queste osservazioni di Giuseppe Botti. Ora andremo avanti ovviamente nella storia del papiro Tulli, ma vi chiedo di tenere a mente queste parole di Giuseppe Botti, perché poi ci torneremo anche alla fine della mia presentazione. In particolare però faccio già notare una certa inesattezza, perché diciamo il testo, almeno nella traduzione di Derachewicz, che è comunque sostanzialmente corretta, lo abbiamo letto tutti. Quindi che non abbia nessun rapporto con oggetti volanti non è vero, perché comunque il testo parla di cerchi infuocati che compaiono nel cielo. E adesso, diciamo, ovviamente le competenze, le conoscenze egittologiche dei presenti saranno molto variegate, ma anche Susanna converrà che nel testo del papiro Tulli non c'è nessun punto che possa assomigliare a un rituale del libro dei morti. Ecco. Quindi diciamo che per ora vi sottolineo il fatto che questa osservazione che Giuseppe Botti riporta contiene perlomeno qualche inesattezza dal punto di vista egittologico e dal punto di vista del contenuto di quello che è o che dovrebbe essere il papiro Tulli. Questa appunto è la lettera di Giuseppe Botti. Si rincorrono sempre più insistentemente le voci relative alla falsità del papiro Tulli, finché il primo artefice di questa pubblicazione, ovvero Boris Derachewicz, torna a parlarne. Siamo tra il 1970 e il 1971, attraverso una serie di interventi su riviste prevalentemente di stampo ufologico, quindi come quelle che vi ho fatto vedere prima, Derachewicz interviene e dice: guardate che la storia, così come è stata pubblicata nel 1953 sulla rivista americana, è in realtà un po' sbagliata, perché dice è stato l'editore di quella rivista che l'ha un po' tagliata, l'ha un po' abbreviata, l'ha un po' rimaneggiata, l'ha un po' sistemata, e racconta quella che lui dice essere la effettiva storia di origine di questo testo. E sostiene che il papiro sarebbe stato visto, rinvenuto da Alberto Tulli, quindi il personaggio di cui si parlava prima, insieme al fratello, Monsignor Gustavo Tulli, nel 1934 presso un antiquario del Cairo, tale Tano o Tano, visto che diciamo dovrebbe avere la pronuncia francese, che è si tratterebbe di Fauchon Jean Tano, che era uno dei più famosi antiquari del Cairo, insomma molto noto in ambito egittologico. Ma il pezzo era troppo costoso e quindi i due Tulli non lo avrebbero potuto acquistare, ma ne effettuarono una trascrizione con l'aiuto di Étienne Drioton, che di lì a pochi anni sarebbe divenuto il direttore del Museo Egizio del Cairo. E sarebbe stata questa trascrizione effettuata da Tulli e da Drioton ad essere stata trovata da Derachewicz fra le carte di Alberto Tulli, non il papiro originale. E quindi qui comincia, diciamo, a entrare in gioco nella vicenda un nuovo elemento, cioè il fatto che il papiro, sostanzialmente l'originale, il testo originale di questo racconto, non c'è, o meglio, non è conservato fra le carte di Alberto Tulli, non è conservato in Vaticano, ma appunto, secondo questo racconto, sarebbe rimasto presso questo antiquario del Cairo. Seconda novità, Drioton, quando trascrisse il papiro nel 1934, sempre, lo ribadisco, secondo il racconto di Derachewicz, si sarebbe detto convinto che il papiro descriveva un fenomeno naturale, la caduta di un meteorite. E infatti nel corso degli anni successivi, quindi diciamo Derachewicz sembra in qualche modo seguire in questi suoi interventi anni 70-71, sembra un po' seguire la linea interpretativa naturalistica, per così dire, del testo del papiro Tulli, sembra un po' discostarsi dalla interpretazione ufologica che lui stesso aveva proposto nel 1953, e in effetti negli anni successivi, parallelamente alla interpretazione ufologica del testo del papiro Tulli, che comunque rimane e continua ad essere utilizzato come prova dell'avvistamento di UFO nell'antichità, si fanno strada anche altre interpretazioni degli eventi descritti nel testo. La caduta di un meteorite, la famosa eruzione del vulcano di Tera, l'attuale isola Egea di Santorini, che intorno al 1600 a.C. ebbe quella gigantesca eruzione devastante che portò anche alla fine di tante civiltà antiche come i Micenei, e che ebbe delle ripercussioni anche in Egitto, ad esempio in questa cosiddetta stele della tempesta dei tempi del faraone Amose I, alcuni studiosi vedrebbero, diciamo, il testo relativo ad alcuni restauri ordinati dal faraone relativi a templi che sarebbero stati danneggiati, e siccome il periodo più o meno è lo stesso dell'eruzione di Tera, alcuni sostengono che appunto gli effetti di questa devastante eruzione avrebbero investito anche l'Egitto. Oppure una cometa, potrebbe essere una cometa avvistata in cielo, e quindi alcuni la mettono in relazione ad altri avvenimenti riconducibili all'avvistamento di una cometa, come la famosa colonna di fuoco che sarebbe stata avvistata dagli ebrei in fuga dall'Egitto secondo il racconto biblico dell'Esodo. Oppure un altro fenomeno che è noto come parelio, cioè un fenomeno relativo alla diffrazione della luce solare attraverso i cristalli di ghiaccio presenti nell'atmosfera, che porta alla visione apparente di cerchi luminosi nel cielo. Ora qua non si vede benissimo per via dei colori falsati dal proiettore, ma questo era un dipinto del Cinquecento che rappresenta un fenomeno di parelio sui cieli di Stoccolma, e si dovrebbero vedere appunto questi cerchi rossastri nel cielo. Quindi queste sono altre ipotesi parallele che si sviluppano per spiegare il testo del papiro Tulli in parallelo all'ipotesi ufologica. E poi arriva quest'altro momento importante nella storia del papiro Tulli. Nel 2006 un egittologo amatoriale piemontese, Franco Brussino, dalle pagine di un sito web sostiene che molte delle frasi utilizzate nel testo del papiro Tulli sarebbero state copiate pari pari da frasi di altri testi egiziani utilizzati come esempi di lingua egiziana nella famosa Egyptian Grammar, grammatica egizia di Alan Gardiner, che è pubblicata in tre edizioni, la prima nel 27, la seconda nel 50, la terza nel 57, e che è tuttora il repertorio grammaticale utilizzato, mi pare, correntemente, non credo che sia stato sostituito da nient'altro, ma la grammatica egizia del Gardiner. Ovviamente questa scoperta chiaramente fa capire che il testo del papiro Tulli in realtà non ha nulla di originale, non ha nulla di antico, oltretutto non conservandosi evidentemente da alcuna parte l'originale del papiro, ma è qualcosa di costruito più o meno artificialmente. L'analisi di Brussino poi, diciamo, anche qua come nel caso di Rosenberg, può essere in qualche modo sottoposta a qualche aggiustamento, perché per esempio è vero che ci sono varie frasi che sono esattamente riprese dalle frasi che si trovano nella grammatica del Gardiner. Altri paralleli individuati da Brussino riguardano però delle parole molto comuni, e quindi non c'è bisogno di andare a vedere il parallelo nella grammatica egizia del Gardiner. Inoltre Brussino, in un primo momento, cioè quando nel 2006 scrive per questo sito web, utilizza quella versione ritagliata dell'immagine, del testo, del papiro Tulli, cioè quella che vi dicevo al bordo frastagliato, per simulare il fatto che si tratti di un frammento di papiro. Quindi in realtà poi Brussino si accorge di questa cosa, 10 anni dopo pubblica questo volume, nel 2016, dove stavolta utilizza l'immagine completa del papiro Tulli e riprende, ripete, tutte queste sue osservazioni. Peraltro a questa stessa conclusione erano già arrivati prima di Brussino, e quindi indipendentemente rispetto alla scoperta dell'egittologo piemontese, altri studiosi, egittologi o ricercatori di varia fama, che tutti si erano già accorti dell'esistenza di numerosi parallelismi fra il testo del papiro Tulli e le frasi recuperate dalla grammatica del Gardiner. Ora, prima di farvi vedere in dettaglio, ma comunque velocemente, il testo del papiro Tulli con una traduzione letterale e questi vari paralleli recuperati dalla grammatica del Gardiner, facciamo una parentesi e vi parlo di un altro testo egiziano che entra anche lui nella storia del papiro Tulli. Questa volta si tratta di un originale, è una stele, cosiddetta stele di Jebel Barkal, scoperta in Sudan nel 1920 da questi due egittologi, Reisner e Reisner, e pubblicata nel 1933 sulla rivista tedesca Zeitschrift für Ägyptologie. Cos'è? Vi faccio notare la data, 1933, un anno prima del 34, cioè dell'anno in cui sarebbe stato trovato il papiro Tulli da Alberto e Gustavo Tulli presso l'antiquario del Cairo. È una stele propagandistica del faraone Tutmosi III, cioè lo stesso faraone a cui è attribuito il papiro Tulli, e descrive quello che viene presentato come un miracolo di Amon-Ra, una stella infuocata inviata dal dio per sconfiggere le armate dei nemici del faraone. Il testo, che ora ve lo faccio vedere, della stele di Jebel Barkal, ha molti punti di contatto con il testo presente nel cosiddetto papiro Tulli, molti di più della visione di Ezechiele che abbiamo visto prima. E in effetti molti studiosi si riferiscono a questa stele come una prova della falsificazione del papiro. No, il papiro sarebbe stato creato descrivendo un fenomeno celeste analogo a quello descritto nella stele di Jebel Barkal. Ma d'altra parte, gli ufologi duri e puri, quelli che continuano a credere anche nell'autenticità del papiro Tulli, sostengono la cosa opposta, cioè questa stele dimostra l'autenticità del papiro, perché entrambi descrivono lo stesso fenomeno celeste. Questo è il testo della stele di Jebel Barkal nella traduzione inglese dei due editori, e vi faccio semplicemente notare alcuni punti del testo. Ecco, qua parlano di questo miracolo di Amon-Ra, poi parlano delle guardie che stanno per incontrarsi di notte per il loro turno di guardia, e alla seconda ora una stella appare al loro sud. Nulla di simile era mai accaduto. Questa stella scintillava tantissimo, nessuno poteva sopportare la sua luminosità, e poi questa stella uccide tutti i nemici del faraone. Ecco, quindi detto questo, passiamo adesso, riga per riga, ovviamente non facciamo l'analisi dell'egiziano ovviamente del testo, ve lo presento solo nella traduzione italiana letterale, quindi diciamo tradotta direttamente dall'originale egiziano, non recuperata dalla traduzione di Derachewicz, che peraltro è sostanzialmente corretta, non è molto lontana dalla resa letterale del testo del papiro Tulli, mettendovi qua sulla destra quelle che sono le frasi parallele, le frasi appunto recuperate dalla grammatica del Gardiner. Effettivamente, se diciamo guardiamo il testo del papiro Tulli da questo punto di vista, cioè dalla prospettiva che si tratta di un falso creato sulla base di modelli di frasi già esistenti nella letteratura egiziana, ci accorgiamo di come è stata messa in opera questa falsificazione. L'autore del testo del cosiddetto papiro Tulli si è basato su frasi intere recuperate dalla grammatica del Gardiner, oppure su sintagmi egiziani molto comuni, nomi e verbi che si trovano in tantissimi testi egiziani, li ha messi insieme in modo che raccontassero la storia che gli voleva far raccontare, e ha messo artificiosamente queste presunte lacune testuali per collegare tra di loro le varie frasi, i vari elementi, senza bisogno di creare un discorso ancora più complesso, no? Quindi lui ci mette la frase, poi dice, beh, qui c'è una lacuna, manca il papiro, e poi si ricomincia con un'altra frase che piglia sempre da una fonte già nota. Quindi nell'anno 22, terzo mese della stagione invernale, sesta ora del giorno, questa è appunto la datazione iniziale del papiro Tulli, tra l'altro una datazione anomala perché non ci dice il giorno, in realtà ci dice tutti i dettagli, no? È l'anno 22, è il terzo mese d'inverno, è la sesta ora del giorno, ma non ci dice che giorno è, quindi diciamo già qui c'è un problema di fondo. Nella grammatica del Gardiner ovviamente c'era un esempio di come si doveva strutturare una datazione in egiziano, e quindi qua il falsario, possiamo ormai chiamarlo così, ha semplicemente cambiato, vedete, in Gardiner la frase è l'anno 24, secondo mese della stagione invernale, lui ha semplicemente cambiato il mese e ha cambiato l'anno. Perché? L'idea è che, siccome il 22° anno di regno di Tutmosi III è l'anno in cui Tutmosi III ha incominciato realmente a regnare da solo al termine della lunga reggenza della madre Hatshepsut, e quindi l'idea è che chi ha creato il testo del papiro Tulli abbia in qualche modo voluto fare un collegamento con questo momento significativo del regno del faraone Tutmosi III. Poi vabbè, insomma, ci sono i due scrivi della Casa della Vita che scoprirono un cerchio di fuoco. Tra l'altro è interessante, cerchio di fuoco è un neologismo, ovviamente non esiste nei testi egiziani una parola che identifica il cerchio di fuoco, ed è creato con il geroglifico che in egiziano significa cerchio, che sono questi tre segni geroglifici, e il determinativo che indica il fuoco, quindi è un cerchio con il determinativo che indica il fuoco. Era come proveniente dal cielo questo cerchio di fuoco, una testa di lui non esisteva, vedete un parallelo esatto nella grammatica del Gardiner, il respiro della sua bocca aveva un cattivo odore, anche qua l'idea del cattivo odore, i geroglifici per l'indicazione del cattivo odore li ritrova nella grammatica di nuovo del Gardiner. Se qualcuno si chiede perché questo UFO soffrisse di alitosi, l'interpretazione è probabilmente che in questa, diciamo, in questa frase un pochino involuta si sia voluto descrivere quello che poteva essere il gas di scarico di una presunta astronave aliena, no? Quindi diciamo il falsario, partendo dall'idea di dover descrivere un avvistamento UFO nell'antichità, ma si è anche chiesto come potevano eventualmente gli egiziani descrivere questa cosa qua. Il suo corpo misurava una pertica in lunghezza, una pertica in larghezza, non aveva la sua voce, questi sono termini e verbi semplicissimi in egiziano. Per le frasi più complesse, il loro cuore divenne confuso a causa di ciò, le riprende pari pari dalla grammatica del Gardiner. A volte cambia il soggetto, qua ad esempio nel Gardiner il soggetto della frase è singolare, qua ovviamente è il loro cuore, qui è il plurale, perché ovviamente deve riferirsi ai soldati del faraone. Poi essi si gettarono sopra i loro ventri, anche qua c'è un parallelo, non, ecco, questo è interessante, non nella grammatica del Gardiner, ma in un altro testo pubblicato dal Gardiner nel 1946 sulla rivista Journal of Egyptian Archaeology. Vi faccio notare la data, 1946, dopo ovviamente, molto dopo il 1934, cioè l'anno secondo cui, secondo Derachevitz, il papiro sarebbe stato trascritto al Cairo. A riportare ciò, dopo ovviamente sempre le lacune, anche qua c'è un parallelo con Gardiner, Sua Maestà ordinò la cuna, esso fu esaminato, la cuna, questi sono tanti termini e verbi comuni nell'egiziano che sono semplicemente giustapposti mettendoci in mezzo delle lacune strategiche per evitare di costruire delle frasi più complesse. Sua Maestà stava meditando su ciò che era accaduto, anche qua è una frase che trova in Gardiner, gli cambia semplicemente il soggetto, che era io nella frase d'esempio, e lo cambia con il termine Sua Maestà. Dopo che alcuni giorni, vedete, adesso qua non lo sto a rileggere tutto perché tanto è del tutto simile alla traduzione che abbiamo già letto prima, ma vedete che c'è sempre sempre o quasi sempre la frase parallela dalla grammatica del Gardiner. Ok, ecco, questi sono tutti i vari punti con tutti i paralleli che si possono trovare, anche l'immagine dei pesci e degli uccelli, ovviamente non che cadono dal cielo, ma nella grammatica del Gardiner trova una frase in cui ci stanno dentro insieme i pesci e gli uccelli, e quindi la utilizza per questo suo fenomeno. E poi queste sono le frasi finali. È interessante tra l'altro la menzione di Amon-Ra, no? Perché è la stessa divinità che si trova citata nella stele di Jebel Barkal, quindi l'idea è che comunque questo falsario abbia preso le frasi della grammatica del Gardiner e abbia anche utilizzato come, diciamo, come modello o come fonte di ispirazione anche quella stele di Jebel Barkal che vi ho fatto vedere prima. E arriviamo così alla resa dei conti finali. Chi è il falsario? Chi è che ha fatto questa cosa qua così elaborata? Questi sono i protagonisti della vicenda. Jean Tannot, l'antiquario del Cairo, Alberto Tulli, l'egittologo del Vaticano, Etienne Drioton e Boris Derachevitz. In teoria, se noi andiamo a vedere un po' nei dettagli, chiunque di loro avrebbe potuto realizzare il falso perché aveva un movente, no? Quando andiamo a fare le nostre indagini poliziesche dobbiamo sempre cercare il movente del colpevole. Sapete com'erano gli antiquari, no? All'epoca, che vendevano, commerciavano anche sotto banco le antichità. Tra l'altro Tannot era stato coinvolto anche in un altro affare poco chiaro, quello del ritrovamento e della vendita dei codici gnostici di Nag Hammadi, quindi non era un personaggio particolarmente onesto e tranquillo. Avrebbe potuto creare il falso per motivi economici, creando una storia che poteva essere di interesse. Ma poteva essere di interesse per chi? Perché nel 1934 non esisteva ancora il fenomeno UFO. Il fenomeno UFO nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale. E quindi cosa poteva esserci di interessante in quel papiro per i due presunti acquirenti, Tulli e Drioton? Il possibile parallelo con il testo biblico di Ezechiele e o dell'Esodo, perché sia Tulli che Drioton erano convinti di una stretta connessione tra la religione ebraica e la religione egiziana, e quindi sarebbero stati molto interessati ad un papiro che poteva dimostrare un parallelo così stretto tra il testo biblico e la cultura e la civiltà egiziana. Ora, che Tannot potesse avere le competenze egittologiche, linguistiche per realizzare questo falso è ovviamente un'altra questione da tenere in considerazione. Poteva averle? Probabilmente no, lui si limitava a commerciare queste antichità. E quindi perché non pensare eventualmente a Tulli e o a Drioton, che potevano essere interessati ad un papiro che poteva in qualche modo collegarsi alla religione ebraica e quindi alla religione cristiana. Loro sì che ce le avevano le competenze, loro avevano sicuramente una copia della grammatica egiziana del Gardiner a casa e quindi avrebbero potuto fare una cosa del genere. Però nelle loro pubblicazioni non hanno mai fatto riferimento a questo papiro. Certo, possiamo dire, magari il papiro poi a un certo punto ha cominciato ad essere interpretato in chiave ufologica e quindi qualsiasi egittologo serio avrebbe preso le distanze da un testo di quel tipo. Però, insomma, diciamo, questi moventi e queste opportunità sono un pochino debolucce. E questo è il motivo per cui nella slide ho messo il Wanted sotto la foto di Boris Derachevitz, perché alla fine chi parla per la prima volta di questo papiro, no, si dice la prima gallina che canta, è quella che ha fatto l'uovo. Derachevitz, vi ho detto, è un personaggio abbastanza borderline, no? egittologo tra l'altro competente, però con questi interessi esoterici che in qualche modo lo potrebbero effettivamente aver spinto a creare un falso che si ricollegasse alla questione ufologica. È da lui che sappiamo la storia del 1934, è da lui che diciamo pare essere l'unico depositario della trascrizione di questo papiro. Ma secondo me, al di là di tutto questo, c'è una prova ancora più schiacciante su di lui. Se noi andiamo a vedere, ora non lo facciamo per mancanza di tempo, vi fidate sulla parola, ma se noi andiamo a vedere la traduzione inglese del papiro da parte di Derachevitz nel 1954, che vi ho fatto vedere all'inizio, e andiamo a vedere come Derachevitz traduce in inglese le frasi parallele che si trovano nella grammatica di Gardiner, è esattamente identico a come Gardiner traduce quelle stesse frasi, cioè non ha preso solo la parte egiziana ma ha preso anche la traduzione inglese, cioè non si è sforzato in questo di cambiare qualcosa, ha preso pari pari anche la traduzione inglese, e questo secondo me è un po' la prova più schiacciante ai danni del povero Derachevitz. Però rimane ancora un mistero e appunto vi avevo detto, tenetevi in mente la lettera di Giuseppe Botti in risposta a Solas Boncompagni, e in particolare le frasi riportate, no, da questo carissimo amico inglese di Giuseppe Botti, che avrebbe espresso quei giudizi sul papiro Tulli che abbiamo detto sono assolutamente sbagliati, perché non è un libro dei morti e non è vero che non parla di oggetti volanti. Ora, Botti non fa il nome di questo carissimo amico e collega inglese, però se noi andiamo a vedere un po' la biografia, la storia di Giuseppe Botti, sostanzialmente l'unico egittologo inglese di cui avrebbe potuto parlare in questi termini era proprio Sir Alan Gardiner, l'autore della grammatica egizia, che Botti conosceva molto bene, con cui aveva collaborato sullo studio del canone reale di Torino e aveva dei rapporti molto stretti. Se non è Gardiner, è Raymond Faulkner, che era l'assistente di Gardiner, quindi cambia poco. La domanda quindi è: perché un egittologo, diciamo, di così chiara fama come Gardiner, che vede in un papiro delle frasi tratte dalla sua grammatica, perché se se ne è accorto Brussino, volete che non se ne accorga l'autore stesso della grammatica, che ci sono delle frasi che ricalcano degli esempi da lui stesso usati? Allora perché Gardiner non dice subito: ah no, è un falso perché ha preso delle frasi della mia grammatica, ma si tira fuori quella storia strana che è un libro dei morti, che non è vero, Gallinel penso che avrebbe notato che non era, insomma, a meno che non l'abbia letto da ubriaco, ma non penso, insomma, insomma, perché dice queste cose? Questa è ancora una domanda che mi pongo. Una possibile risposta, magari all'epoca appunto questo papiro era, diciamo, considerato tra le prove, diciamo, di questi avvistamenti UFO nell'antichità, c'era insomma tutto questo giro anche di parascientifico, no? Attorno, che vorticava attorno a questo papiro, e magari Gardiner non voleva essere troppo coinvolto in questa storia, magari aveva paura che qualcuno dicesse: ah beh, allora sono cose prese dalla tua grammatica, allora sei tu che hai creato questo papiro. Questa forse potrebbe essere una possibile spiegazione, però diciamo che sostanzialmente questo è ancora un po' un qualcosa che secondo me rimane ancora poco chiaro nella vicenda del papiro Tulli. Per il resto, appunto, diciamo, la vicenda è abbastanza evidente e è un percorso secondo me divertente ma anche interessante per vedere un po' come questo testo sia stato creato e poi sia stato anche utilizzato e interpretato nel corso del tempo. E con questo vi ringrazio per la vostra attenzione.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!